Immagina una città che si sta lentamente allagando. Invece di costruire, non so, un argine robusto o deviare il fiume, gli abitanti iniziano semplicemente a comprare stivali di gomma sempre più alti.
Un'immagine perfetta, direi.
Ecco, è un po' quello che stava succedendo alla sanità italiana prima delle ultime riforme legali. In questo approfondimento analizzeremo proprio come il sistema ha cercato di salvarsi da questa inondazione.
Esatto, ricostruendo insomma il passaggio dalla legge Balduzzi del 2012 alla vera e propria rivoluzione della Gelli Bianco, quella del 2017.
Praticamente gli stivali di gomma della nostra analogia erano la cosiddetta medicina difensiva, giusto?
Certo, sì. I medici terrorizzati dalle cause legali prescrivevano esami e cure inutili, solo per coprirsi le spalle.
Un salasso economico clamoroso per il Servizio Sanitario Nazionale.
Un salasso enorme. Ma il problema era che la paura dei medici aveva, cioè, basi reali. Tutto nasceva da un'invenzione giurisprudenziale, la famosa teoria del contatto sociale.
Che in soldoni significava?
Significava che per il semplice fatto di interagire con un paziente in corsia, il medico dipendente si assumeva un obbligo, diciamo, di tipo contrattuale.
Ah, quindi veniva quasi equiparato all'ospedale stesso?
Precisamente. I singoli medici assorbivano tutte le inefficienze organizzative del sistema.
Pazzesco. A questo punto, nel 2012, arriva la legge Balduzzi, che, tornando alla nostra inondazione, mi sembra un disperato tentativo di, insomma, lanciare qualche sacco di sabbia sugli argini.
Sì, una misura di emergenza. L'articolo 3 della Balduzzi diceva ai medici una cosa tipo se seguite le linee guida, vi escludiamo la responsabilità penale per errori di piccola entità.
La famosa colpa lieve.
Esatto, la colpa lieve.
Ok, però ha tappato solo la falla penale. Voglio dire, se un paziente faceva causa per avere un risarcimento civile, il caos rimaneva totale, no?
Assolutamente totale. Mancavano coperture assicurative coerenti e i sacchi di sabbia non bastavano più. Ed è qui che entra in gioco la legge Gelli Bianco.
La riforma del 2017.
Proprio lei, che cambia completamente l'architettura. L'articolo 1 fa un salto filosofico enorme, cioè la sicurezza delle cure diventa ufficialmente parte del diritto alla salute.
Quindi la gestione del rischio clinico, il risk management, non è più solo una bella raccomandazione.
No, per niente. Si trasforma in un preciso obbligo di legge per ogni singola struttura sanitaria.
Il che ci porta al cuore della riforma, l'articolo 7, il famoso doppio binario. Voglio essere sicuro di capirlo bene, perché mi sembra che stravolga le regole del gioco per chiunque entri in ospedale.
Le stravolge del tutto, separa in modo netto la struttura dal singolo medico. L'ospedale risponde in via contrattuale.
Che significa in termini di tempistiche?
Significa che il paziente ha ben 10 anni di tempo per fare causa e spetta alla struttura l'onere di dimostrare che non ci sono stati errori.
Ok, 10 anni per la struttura. E per il medico, invece?
Il medico strutturato risponde a titolo extracontrattuale.
Che in pratica si traduce in...
Si traduce nel fatto che il paziente ha solo 5 anni per fare causa direttamente al medico. E soprattutto deve essere il paziente stesso a dimostrare, nello specifico, la colpa del dottore.
Aspetta un attimo. Se io sono un paziente che ha subito un danno, questa è una montagna da scalare.
Lo so.
Voglio dire, ribaltando completamente l'onere della prova, non si finisce per creare uno scudo quasi impenetrabile attorno al medico, rendendo l'iter risarcitorio un percorso a ostacoli?
È un'osservazione validissima. Colpire il singolo professionista oggi è decisamente più in salita, su questo non c'è dubbio.
E la giurisprudenza come ha reagito? Ha lasciato carta bianca?
No, per fortuna no. Nel 2018, con la sentenza Mariotti, la Cassazione ha tirato il freno a mano sul lato penale.
Cioè? Cosa hanno deciso?
Hanno chiarito che la non punibilità scatta solo in caso di imperizia lieve, ovvero una lieve mancanza di abilità tecnica nell'applicare le linee guida.
Ah, capisco. Quindi se l'errore deriva da, che so, pura distrazione o negligenza?
In quel caso il medico non è affatto protetto.
Quindi la pressione giudiziaria su chi opera in corsia resta comunque altissima. E poi c'è il problema del fattore tempo, giusto?
Sì, il nodo cruciale del regime transitorio. Nel 2019 la Cassazione ha stabilito che questo nuovo doppio binario non è retroattivo.
Mettiamoci un attimo nei panni dell'ufficio legale di un ospedale oggi. Mi stai dicendo che se gestiscono un contenzioso per un errore del 2016, devono usare la vecchia regola del contatto sociale?
Esattamente. Mentre se l'errore è successivo ad aprile 2017, usano le nuove regole, Gelli Bianco.
Ma un incubo organizzativo.
È la realtà quotidiana dei risk manager. Sono letteralmente costretti a destreggiarsi tra due universi giuridici paralleli. E questo dimostra come, per far assistare una ristrutturazione normativa così profonda, servano decenni.
Chiaro. Ricapitolando, abbiamo visto il sistema cercare di smettere di scaricare tutte le colpe sul singolo medico per iniziare a responsabilizzare maggiormente l'organizzazione, la struttura.
Un passaggio vitale, direi. Anche se i tribunali mantengono una forte pressione, tanto che, sai, si stanno spianando le strade per ulteriori riforme legali previste già per il 2025.
Il che ci lascia con una domanda affascinante. Può un testo di legge, con le sue regole fredde e rigide, riuscire mai a codificare perfettamente la caotica imprevedibilità del corpo umano e dell'atto medico?
È davvero difficile.
O forse la giurisprudenza sarà sempre inevitabilmente condannata a rincorrere le inesauribili complessità della clinica. Un bello spunto su cui riflettere per conto proprio.